Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Questa mattina Pubblica, nella prima parte, restiamo sul 2 giugno, la festa della Repubblica di ieri. La storia di questi 80 anni di Repubblica democratica fondata sul lavoro non è stata soltanto quella dell'affermazione di diritti fondamentali, alcuni dei quali tra l'altro aspettano ancora una loro realizzazione concreta. Questi 80 anni che ci separano da quel giugno 1946 sono stati anche gli anni bui delle minacce e della violenza che hanno ferito e oltraggiato la Repubblica. C'è stato un filo che lega mafia, violenza politica e zone grigie dello Stato, hanno scritto due studiose della criminalità organizzata, Alessandra Dino e Francesco Petruzzella. Si tratta di un articolo che è stato pubblicato sull'ultimo numero di Micromega, che è un numero speciale dedicato proprio agli 80 anni della Repubblica. Dalla strage di Portella della Ginestra il 1 maggio 1947 a quelle di Capaci e Via D'Amelio 1992 c'è un filo rosso che attraversa la storia repubblicana e quello che intreccia mafia, terrorismo e settori delle istituzioni in una rete di interessi e di complicità. Questo è quanto scrivono i due autori sulla rivista Micromega. Buongiorno e benvenuta ad Alessandra Dino, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di sociologia, grazie a lei, è docente di sociologia giuridica e della devianza all'Università di Palermo. Professoressa, voi scrivete che, virgolette, le mafie non sono state soltanto forme organizzate di criminalità predatoria, ma anche organizzazioni che hanno esercitato in modo violento ed illegale il potere al servizio, fin dalle loro origini, di importanti e insospettabili settori della classe dirigente. Fine della citazione. Allora, la mafia che ha attraversato questi decenni e che rappresenta un po' il convitato di pietra di questa storia repubblicana di 80 anni, dicevo, la mafia che ha attraversato questi decenni della Repubblica sembra non aver agito solo per sé, se guardiamo a questa definizione, ma di essersi messa in qualche modo anche al servizio di pezzi della classe dirigente di questo paese. Si può sintetizzare in questo modo il convitato di pietra della mafia, cioè non solo agire per gli interessi strettamente legati all'organizzazione mafiosa, ma mettersi al servizio della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente e leggasi classe politica probabilmente. Professoressa Dino.
Sì, ma noi abbiamo in qualche modo cercato di ricostruire questi 80 anni della Repubblica guardando attraverso le azioni che aveva compiuto la mafia ed il modo in cui la mafia era stata sempre presente, appunto, come convitato di pietra all'interno delle varie operazioni che si erano svolte e ai vari episodi stragisti che hanno connotato purtroppo questi 80 anni della nostra Repubblica. E quello che abbiamo voluto mettere in evidenza è come già nelle analisi di Leopoldo Franchetti nel 1876 questo aspetto venisse fuori in maniera molto forte, cioè che tutti i cosiddetti capomafia sono persone di condizione agiata e agiscono insieme a una dimensione sistemica che li vede uniti alle classi dirigenti e talvolta non soltanto a servizio delle classi dirigenti, ma a lavorare in parallelo e in concomitanza con le classi dirigenti stesse. E tutto questo percorso che appunto è lui stesso nel 1876 concludeva che era praticamente veramente un'operazione molto difficile eradicare la mafia, laddove la mafia attraverso questo connubio con le classi dirigenti forniva anche voti e dava la possibilità di dare stabilità all'equilibrio politico del periodo. Nel corso del tempo poi noi vediamo, abbiamo cercato di ricostruire dando appunto delle prove di questa dimensione sistemica, perché forse l'elemento interessante è proprio questo, cioè la mafia come convitato di pietra che entra dentro una dimensione sistemica in cui ci sono appunto le versioni di destra, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, abbiamo la P2, abbiamo chiamiamo i servizi segreti e troviamo questo connubio all'interno di tutta una serie di episodi, a partire, come diceva lei, dalla strage di Portella Ginestra del 1° maggio del 1947, all'indomani della vittoria del blocco del popolo alle elezioni, per le prime elezioni per l'Assemblea regionale siciliana. E questa strage, appunto, che noi chiamiamo di violenza mafiosa e fascista, perché poi, appunto, dagli archivi americani, dagli archivi del nostro ministero, verrà fuori come lo stesso Giuliano fosse stato addestrato dalla X-Mas di Giunio Valerio Borghese, e che lo stesso Giunio Valerio Borghese, secondo alcune ricostruzioni, abbia in qualche modo appoggiato questa.
Professoressa Dino, se guardiamo a questa storia che voi appunto ricostruite, la storia che parte appunto da Portella della Ginestra, il 1° maggio del 1947, il fuoco contro i braccianti che protestano in quel 1° maggio che comunque resta per loro una festa che torna, no, dopo gli anni del fascismo e della dittatura, da quella strage del 1947 fino alle stragi del 92-93 c'è un continuo sfregio che viene portato alla convivenza repubblicana in questo paese. Non c'è altro paese europeo che abbia subito una tale violenza per almeno 50 anni di storia, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'inizio degli anni 90. Allora le chiedo, perché l'Italia, solo l'Italia, ha questa storia tra i paesi europei?
Ma perché probabilmente adesso la risposta sarebbe complessa, perché implicherebbe tutta una serie di analisi storiche, che non è questa la circostanza per poter elaborare, ma sicuramente perché in Italia si creano delle condizioni tali per la presenza, appunto, delle organizzazioni mafiose nel territorio nazionale, per la presenza di organizzazioni eversive, la presenza dei servizi segreti, poi la presenza della P2. Poi il connubio fra la Democrazia Cristiana e parte della Democrazia Cristiana e la mafia stessa. Si crea la difesa dell'atlantismo, si creano tutta una serie di condizioni che rendono possibile questa alleanza, e che rendono conveniente per chi sta al potere il mantenere questo connubio e mantenere questa dimensione sottotraccia, questa dimensione diciamo eversiva, che deve comunque, da una parte eversiva, dall'altra deve mantenere la stabilizzazione dello status quo. E per mantenere la stabilizzazione dello status quo ed evitare che il Partito Comunista potesse diciamo rompere quell'equilibrio dell'atlantismo che era stato auspicato, era stato voluto con forza anche dagli americani, era necessario agire con la forza, e agire con la forza significava anche, appunto, mettere insieme queste componenti, fra cui la mafia era uno degli elementi essenziali, perché agiva sul territorio e disponeva di una grande capacità di violenza da poter appunto mettere a disposizione delle classi dirigenti. Così avviene, per esempio, nei moti di Reggio, dove noi abbiamo questo connubio fra l'andrangheta ed elementi di ordine nuovo dell'avanguardia nazionale. E così avviene, appunto, anche nelle varie stragi che insanguinano l'Italia fra gli anni 70 e gli anni 80. E così, appunto, avviene in alcuni episodi, come può essere, per esempio, che è sintomatico, il rapimento di Ciro Cirillo, che, oltre ad essere esponente di Punta della Democrazia Cristiana, assessore all'urbanistica, era anche vicepresidente del Comitato Tecnico per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980 in Irpinia, dove noi abbiamo questo rapimento da parte dell'EBR, ma poi abbiamo un intervento massiccio da parte della Camorra per la sua liberazione e un pagamento di un riscatto di più di 1,5 miliardi delle vecchie lire che verranno date all'EBR e verranno anche date in parte alla stessa Camorra, dando loro delle possibilità di entrare nei lavori di ricostruzione appunto delle zone terremotate dell'Irpinia.
Professoressa Alessandra Dino, ancora una domanda. Tra l'altro, l'articolo a cui stiamo facendo riferimento è un articolo appunto pubblicato in questo numero speciale di Micromega dedicato proprio alla festa della Repubblica del 2 giugno, a questi 80 anni di storia. Un paragrafo del vostro articolo, suo Alessandra Dino e di Francesco Petruzzella, non so se l'ho detto prima, ma comunque lo ricordo, appunto, che è il coautore di questo articolo. Petruzzella è uno studioso dei fenomeni criminali di tipo mafioso. Un paragrafo di questo vostro articolo si intitola La linea nera, da Moro alle stragi di mafia, e il periodo che prende in considerazione è un periodo abbastanza lungo di questa storia repubblicana. Si va dal 1978, il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, fino alle stragi del 92 e 93, Capaci, Via D'Amelio e poi le stragi a Milano e Firenze del 1993. Sono 15 anni, professoressa Dini, in cui gran parte della classe dirigente democratica, antimafiosa, antifascista di questo paese viene falcidiata con attentati e stragi. Le faccio una domanda probabilmente che comporta una risposta ovvia e che sta nelle cose che probabilmente lei ci ha appena raccontato, ma come è stato possibile, professoressa Dino?
Perché rientrava all'interno di questo progetto di mantenimento dell'Italia dentro un assetto che facesse parte fino a un certo punto dell'atlantismo e che facesse parte di un blocco politico ben preciso, e dunque bisognava eliminare tutte quelle persone che potevano in qualche modo ostacolare questo progetto, perché insieme a Moro, subito dopo Moro, vengono anche uccisi Michele Reina, viene ucciso Piersanti Mattarella, viene ucciso Pio La Torre, cioè tutti coloro che avevano un'idea diversa di democrazia, che avevano un'idea diversa di organizzazione dell'assetto della Repubblica. E tutto questo, appunto, viene reso possibile grazie all'alternanza di una classe politica che poi verrà, diciamo, falcidiata da Mani Pulite, ma che però verrà sostituita trovando dei nuovi referenti, così li chiamano anche gli stessi mafiosi, trovando dei nuovi referenti, delle nuove entità politiche che potessero appoggiare questo progetto e portare avanti questo tipo di idea. E si arriva alle stragi, appunto, passando per la strage di Bologna, dove ancora qui noi abbiamo questo intersecarsi, questo reticolo di eversione di destra, e di ambienti dei servizi segreti, appunto, e di soggetti comunque legati poi alla mafia, come Paolo Bellini, che rientrerà nelle stragi del 92. Si arriva poi alle stragi del 92, dove anche qui ci sono delle evidenze, ci sono delle indagini che mettono in luce come appunto le stragi non siano soltanto delle stragi di mafia, ma siano delle stragi che siano state volute da un gruppo, da una serie di interessi, di soggetti che avevano interessi diversi per eliminare Falcone e Borsellino, e poi per destabilizzare, perché non dobbiamo dimenticare le stragi del 93 a Firenze, a Roma, a Milano, che molto spesso sono messe in secondo piano, dove lì c'è proprio un progetto terroristico di attacco all'identità nazionale attraverso la distruzione delle bellezze del patrimonio artistico.
Grazie ad Alessandra Dino, sociologa giuridica e della devianza all'Università di Palermo. Un Nella seconda parte della trasmissione vi introduco l'ospite tra un momento. Noi in qualche modo idealmente proseguiamo il ragionamento che abbiamo iniziato con Alessandra Dino. Buongiorno e benvenuto a Giampiero Rossi.
Buongiorno, buongiorno Raffaele.
Buongiorno Giampiero, giornalista al Corriere della Sera, saggista, ricordo solo per stare nel tema, Mafia a Nord-Est di una decina di anni fa, scritto insieme anche ad altri due colleghi. Giampiero è autore, insieme a Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, scrive tra l'altro sul fattoquotidiano.it in una rubrica che si occupa in particolare di mafie globali, e Franco Stefanoni, giornalista anche lui del Corriere della Sera, sono tutti e tre autori di Mafia a Milano e in Lombardia, 80 anni di affari e delitti. Questo libro ha una interessante introduzione di Nando Dalla Chiesa, è pubblicato da Zolfo Editore ed è un corposo aggiornamento di un libro che era uscito quando, Giampiero?
La prima edizione uscì nel 1996. Però in realtà ci stavamo già lavorando da 4 anni, eravamo 3 under 30, siamo 3 over 60, no Mario ancora no.
Il tempo passa. Allora, 839 pagine numerate, perché poi ce ne sono alcune non numerate, 32 euro il prezzo di copertina. Giampiero, quello che colpisce probabilmente non soltanto me è l'ampiezza di questo vostro indice, dell'indice che, di questo volume, una specie di chi è della malavita italiana, non solo lombarda e milanese. Giusto per cominciare dall'inizio, Adonis, Alberti, Liggio, Turatello, Epaminonda, Sindona, Calvi, Berlusconi, Dell'Utri, Brusca, Graviano e poi ancora Flacchi e Cocotrovato, Di Giovine, Crisafulli, e qui potrei andare avanti ancora per un minuto, ma dà l'idea, l'ampiezza soltanto dell'indice del fenomeno a cui siamo stati e siamo tuttora di fronte, perché questo libro non finisce qualche decennio fa, finisce fino all'oggi, ci arriveremo con Giampiero tra un momento. Quanto ci avete messo a lavorare a questo indice soltanto, oltre a tutto il testo che avete scritto?
Devo dire che mentre tu elencavi questa serie di nomi che ciascuno evoca un momento, una storia, dei collegamenti, delle indagini, degli atti storici, parlamentari, giudiziari e di cronaca, fa effetto anche a me sentirlo, fa effetto anche a noi, perché abbiamo quest'ultima edizione. Non è un aggiornamento semplicemente, abbiamo riscritto abbondantemente anche parti teoricamente ferme dagli anni 60, perché ancora si trovano materiali nuovi e ci abbiamo lavorato in questi ultimi 3 anni, tutti e tre, considerando che appunto quando mi chiedevi la prima edizione è nata in un'epoca in cui non c'era ancora internet, gli archivi erano cartacei, adesso abbiamo accesso a ben altre fonti, certo. Insomma. E questo ha fatto sì che su Gio Adonis abbiamo scoperto che morto nel 72, abbiamo trovato molte informazioni nuove, a partire da quella sorprendente di come tutto il mondo dello spettacolo, della musica, del Festival di Sanremo in qualche maniera gli gravitasse attorno. Così come abbiamo il sequestro di Cristina Mazzotti, che il processo si è chiuso pochi mesi fa. Insomma, storie antiche che affiorano, perché per raccontare la mafia serve memoria. E unire i puntini nel corso della storia e della cronaca fa vedere a delle trame, come anche l'ospite precedente ci raccontava, fa vedere delle trame che apparentemente non sono, certo, così immediate.
A Milano e Lombardia la mafia esiste da 80 anni e anche questo libro in qualche modo lo certifica, no? Peccato che in questa regione, in questa città, possiamo dire almeno fino al 2012 sono state diverse le personalità della politica, anche delle istituzioni, che tendevano a smentire l'esistenza della mafia. Ricordo il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, gennaio 2010, la mafia a Milano non esiste, diceva, e non destava neanche tanto scandalo in pezzi della città.
Sì, noi abbiamo dedicato un intero capitolo a questo tema, che si intitola appunto La mafia non esiste, il capitolo finale in cui cerchiamo anche di dare il senso del nostro contributo, insomma, a impedire che chi che sia possa più venire a dire sciocchezze del genere che non giovano a nessuno, per raccontare il negazionismo, la miopia, l'ignoranza, la miopia, il negazionismo, ma anche la grande capacità che dalla società civile innanzitutto è emersa. Noi dalla prima edizione alla terza abbiamo visto cambiare il mondo della società attorno a noi quanto a sensibilità e consapevolezza. Abbiamo visto più lentamente tra la prima e la seconda ancora non cambiare molto l'atteggiamento della classe dirigente, economica e politica. Approfitto per rispondere integrale alla risposta alla domanda precedente. Il formato del libro è tale, per cui è un libro che si legge come tutto intero, ma ogni capitolo potrebbe essere un libro a sé: Berlusconi, Calvi Sindona, Turatello e Paminonda, Idra, le curve dello stadio, i quartieri, infinito. E l'indice dei nomi e dei luoghi che abbiamo messo lo consente una consultazione anche di tipo enciclopedico, insomma, anche per andare a vedere che cosa c'è vicino a casa mia, insomma, cosa è successo qua vicino a
Assolutamente.
casa mia.
L'indice delle vie, via Achille
Sì.
Papa, via Adda, via Albricci, via Alciati, potrei proseguire qui ancora per almeno un paio di pagine, c'è un elenco dettagliatissimo delle vie di Milano, quindi dove appunto, come dicevi tu, si può trovare, come dire, la presenza mafiosa vicino a casa nostra. Giampiero, voglio
Questo
chiedere. Prego, prego.
rende l'idea del fatto che, scusa, no, rende l'idea del fatto che stiamo parlando di qualcosa che è fisicamente qui tra noi, cioè l'indice delle vie, dà l'idea di quanto, cioè, qua, camminano sul nostro suolo, sui nostri marciapiedi, frequentano gli stessi spazi, insomma, cioè non parliamo di un qualcosa di aereo che aleggia, sopra di noi.
Quando parliamo di Lombardia parliamo di una delle zone più ricche d'Europa, non solo dell'Italia, e allo stesso tempo questa zona ricca dell'Italia e dell'Europa è una zona che viene definita mafiosità immanente, quindi siamo oltre la penetrazione, oltre la colonizzazione, si parla appunto di mafiosità immanente. Segno questo di arretratezza da un lato, però dicevamo era anche la regione più ricca. Come stanno insieme le due cose, Lombardia ricca e Lombardia arretrata, perché? Perché è immanentemente colonizzata dai poteri criminali.
E stanno insieme perché i mafiosi sono venuti qui apposta, cioè Joe Adonis nel 56 viene, si stabilisce qui quando viene espulso dagli Stati Uniti, è il numero due dopo Lucky Luciano, lui sceglie Milano e inizia subito a fare quello che faranno i mafiosi negli anni successivi, fa business oltre che fare traffici criminali. E le mafie sono venute qui proprio perché qui si fanno soldi, qui si mimetizzano soldi, si ripuliscono, si mettono in circuito, c'è mercato, c'è possibilità di mescolarsi e si è trovata una classe dirigente, una zona grigia che tuttora con non perdonabile incoscienza oppure con criminale coscienza sceglie di collaborare, di essere funzionale ai progetti imprenditoriali, manageriali o apparentemente tali del boss mafioso di turno nei territori dove lui è riconoscibile, cerca di non essere sfrontatamente visibile, ma vuole essere riconoscibile, specialmente nei territori più piccoli, nei centri più piccoli rispetto a Milano. E abbiamo mille esempi ai noi, che abbiamo dovuto persino selezionare nel raccontarli nel libro, di figure dal bancario al commercialista all'imprenditore stesso che va incontro a queste figure perché ritiene di poterne trarre un vantaggio, ritiene di poterle usare. Il caso più eclatante forse è quello degli ultra delle curve, che persino loro, che erano, diciamo, equiparandoli a un'impresa, hanno ritenuto a un certo momento di prendersi il mafioso in squadra per sentirsi più forti e per finirne poi sopraffatti, come sempre.
Ultimissima domanda, Giampiero Rossi, illuminare il processo Idra qua a Milano, iniziato da qualche udienza, 2 o 3 mesi, non di più, c'è questa forte richiesta da alcune associazioni della società civile, direi tutte quante, dicendo venite a seguire, facendo un invito alla popolazione, alla cittadinanza milanese e non solo, venite a seguire le udienze del processo, manifestiamo vicinanza nei confronti dei magistrati. Questo processo è una frontiera importante, no? Del contrasto alla mafia e all'ndrangheta in questa città, Giampiero.
Allora, innanzitutto siamo molto, cioè, per
Abbiamo un minuto,
fortuna che ci sta.
perdonami.
Per fortuna c'è questa mobilitazione e questo processo è importante perché sbatte in faccia in maniera evidente, anche per costruzione e impianto giudiziario, l'alleanza solida, anzi addirittura il consorzio fra le tre grandi mafie che noi conosciamo, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Non è una novità, già negli anni 90 era stata individuata questa alleanza, adesso è ancora più sfrontata, ma è anche più alto il livello in cui si muovono, che rende più complicato il contrasto dal punto di vista investigativo per contestare il reato di associazione mafiosa. Però è proprio sofisticato con il modo in cui si muovono. Sono figure non prettamente esclusivamente mafiose, ma che di fatto fanno parte di clan.
Abbiamo parlato di mafia a Milano in Lombardia, 80 anni di affari e delitti, un libro uscito nelle ultime settimane, pubblicato da Zolfo Editore. C'è un'introduzione di Nando Dalla Chiesa. Giampiero Rossi ce l'ha presentato qui con noi, giornalista al Corriere della Sera, un libro che è scritto a più mani insieme a quelle di Giampiero, quelle di Mario Portanova, caporedattore del mensile Millennium, e di un altro collega del Corriere della Sera, Franco Stefanoni. Grazie Giampiero e buona giornata.
Grazie a voi.
Sono le 11:27 minuti, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.